Napoli Comic Con, 1 maggio, ore 16, Nick, Lorro, Sio, altresì conosciuti come Power Pizza, dal vivo con un ospite. Fine dell'annuncio.
Ah, cosa? Sì. Io non lo sapevo questa cosa, io non volevo nemmeno venire al Napoli Comic Con. Odio i fumetti.
Aspetta, è il Comic Con con più pizza in assoluto, quindi è ovvio che ci saremmo andati. Cosa stai dicendo?
Tra l'altro tu sei lì molti più giorni di noi, che veniamo solo per fare la puntata live, e quindi potrai fruire di molta più pizza. Che fortunello che sei.
Sono fortunellissimo.
No, perché è illegale mangiare la pizza senza i tuoi migliori amichetti, Sio. Questa è la nuova regola del Comic Con e del Pizza Con.
Noi lo facciamo sempre.
Ma avete mangiato della pizza questa settimana in preparazione al Comic Con?
Allora, io ne ho mangiata una, classic Lorro move, non mi ricordo che pizza fosse. Mi ricordo che mentre la mangiavo pensavo, ah, che bello che ho preso questa pizza diversa da quelle che prendo di solito, ma non mi ricordo più qual era, proprio perché non era la solita e quindi boh, vai a sapere.
Era una sdiavola.
Una sdiavola, una non era, diavola, sì.
Vi posso dire che non era una diavola, esatto.
Ok, io invece ho mangiato la pizza più elusiva di tutte, quella invisibile, perché mi sono dimenticato di mangiare la pizza questa settimana e me ne sono reso conto stamattina.
La leggendaria pizza fantasma. Ah, oh, aspetta, mi è venuto in mente qual era. Era una pizza con la bufala e il prosciutto di Parma. Molto buona.
Ok.
Ma mentre io ho mangiato una pizza con tutti gli ingredienti sopra, non me li ricordo perché erano troppi. Però in compenso non sono riuscito a mangiarla tutta, perché è stata tipo la primissima cosa che ho mangiato dopo che sono stato male 4 giorni e non riuscivo a mangiare niente. Ho detto, ah, sto leggermente meglio, cosa posso mangiare? Una pizza agli ingredienti.
Ma, esatto, ma perché l'hai presa con... Anche questa è una classic CEO move. Cioè potevi prendere una con 2 ingredienti invece che tutti.
Cosa sono, stupido?
Sì, sì, a quanto pare.
CEO, per te ho 2 domande. La prima era, ci hai messo la salsa alla carbonara sopra la
tua pizza? Salsa carbonara non la metterò mai. Okay. Comunque si chiama salsa carbonara.
Scusami, era il World Carbonara Day un attimo fa. Ma la seconda domanda è, sei al corrente che questa puntata è sponsorizzata da Storytel? Oggi faccio gli annunci.
Ah, allora anch'io faccio un annuncio. Nick e Lorro sono belli. More on that later.
Breaking news. Il primo Cristian di oggi è di Fran De Martino, che ci scrive, riferita alla puntata con Daniele Fabbri. Riferimento a Giucas Casella, 40 anni confirmed. Comunque sono rimasta vittima dei miei pregiudizi sugli ospiti romani, perché appena Daniele ha cominciato a parlare di sitcom bella e semi sconosciuta, caricata in modo cafone su YouTube, ho pensato, ma no, che bello, ora recensisce Butta Fuori con Giallini e Mastandrea. No, mi spiace Fran, e i tuoi pregiudizi in questo caso. Bello, perché in questo momento Sio è confusissimo, sì, perché non ha ancora ascoltato quella puntata.
No,
quindi...
no, non sto riuscendo a fare niente, solo registrare Power Pizza in queste settimane.
Molto bravo.
Il gatto pizzettaro ci lascia un grissino che dice, Nick, mi sento in causa dalla frase,
eh?
I gatti fanno schifo, e controbando dicendo che tu fai schifo, hashtag non più Team Nick. Io continuo a pensare che forse questa dei gatti potesse essere la mia opinione controversa del 2023.
Ma
vediamo come andrà avanti.
Ma l'hai detto anche nell'ultimo after show, perché stai decidendo di combattere questa battaglia inutile? Cioè cosa?
Anche perché io volevo svelarvelo più tardi, ma ve lo svelo adesso. Abbiamo preso un gatto, ok?
Risposta
a questa cosa. No, non risposta a questa cosa, volevamo comunque prendere un gatto, e indovinate come l'abbiamo chiamato?
Gatto.
Minestrone.
Schifo.
No, burro. Si chiama burro.
Wow. Nice.
Ed è bellissimo.
Ed è burrissimo. Nice. Ciao burro.
Ecco un video di burro, se state guardando la puntata video. Yes.
Non c'è.
Lavoro per Lorro.
99% non mi avrà mandato il video, quindi non ci sarà assolutamente niente.
Comunque sia, Misa64 dice, ma voi quando tornerete in Giappone? Non lo so, mi piacerebbe tornarci presto. Il dottor Pira è in questo momento al museo del manga a Osaka e lo invidio moltissimo. Ciao dottor Pira, so che ascolti Power Pizza anche in Giappone, non è assolutamente vero.
Il doppiatore di Nick e Lorro scrive, questa puntata, sempre riferita a quella con Daniele Fabbri, è un palese remake di Darmok. Non si capisce una parola del dialetto strettissimo di Daniele, ma alla fine sappiamo che Nick e Lorro e Daniele Fabbri significa amicizia. Perché ho letto questo grissino? Perché Darmok è chiaramente una delle puntate migliori di Star Trek The Next Generation. Motion. Ah, e quindi okay. Due stelline di merito per questo riferimento. Guardatevi immediatamente quella puntata se non l'avete mai fatto.
Potevano essere solo due cose: un riferimento a Star Trek o un mostro di una generazione passata di Monster Hunter. Fine.
Non avrebbe avuto senso in quel caso. No, era la prima.
Terst ci lascia un consiglio per la lettura, che non è lettura ma è il cinema, e dice: vi prego, non guardate il film su Tetris di Apple TV Plus, è sbagliatissimo dall'inizio alla fine. Beh, Terst, ascolta le mie parole, non me ne frega niente di quello che hai detto, perché io lo voglio guardare questa sera e lo guarderò ugualmente, però grazie per le zap.
Sappi che anche a me hanno detto tutti che fa schifo, quindi sappi che anche se lo guarderai lo stesso, lo saprai già che sarà brutto. Lo
voglio a me in realtà frega delle parole di Terst, però il problema è che su di me hanno l'effetto opposto, perché ero curioso di vedere questo film di Tetris, ma avevo una priorità bassissima. Quando ho letto questo grissino ho detto: fa schifo, devo recuperarlo immediatamente. Immediatamente. Quindi lo farò prossimamente.
Presto al mio cinema privato. Continuerò a fare questa cosa tutta la puntata.
Dario Bocca invece dice: in qualità di ascoltatore di PPP di Casale Monferrato, ci terrei a informare Sio che la nostra alimentazione è basata sui crumiri, non sull'amianto. Scusa, non volevo insinuare che voi mangiaste un metallo. Ho sbagliato. È un metallo l'amianto.
È anche vero che non siamo sicuri che dentro i crumiri non ci sia l'amianto.
Non ci sia amianto.
Cioè,
amianto.
Allora, è probabile che un po' ce ne sia, sinceramente,
data la storia di Casale.
Esatto, è nell'aria questa cosa.
Cioè, non sto ridendo della cosa che non faceva ridere, sto ridendo della battuta.
È che io sono casalese, quindi posso fare battute sull'amianto. È una cosa che ci danno alla nascita, insieme a una chance di sviluppare il mesotelioma.
Hey!
Se abbiamo concluso i grissini, posso lanciarvi in faccia una menu veramente bella e veramente che è una sorpresona?
Vai. Sì, volentieri.
Allora, io di solito scopro le cose che usciranno su Netflix perché magari tipo, che ne so, ti manda un messaggio qualcuno, oppure su YouTube esce il trailer. A sto giro ho letteralmente aperto Netflix e sai che ci sono tipo incoming, non incoming, sì, perché non sono dei missili,
arrivando
prossimamente. Ok, Pluto,
il cane di Topolino.
Non il cane di Topolino, ah, no. Pluto, il manga di Inoki
Urasawa.
Sì, c'è solo scritto nel 2023. Allora,
è quest'anno.
Sì, è proprio veramente quest'anno. Allora, per Nick, che sta facendo una faccia confusissima, è un manga di Naoki Urasawa, quello di 20th Century Boys, basato sui personaggi di Osamu Tezuka di Astro Boy, tra cui appunto Pluto, il robottone. Solo che, bellissimo, cioè, praticamente prende il concetto di Astro Boy, avventura, bla bla bla, e lo fa diventare praticamente un thriller, un mystery investigativo incredibile, con quello stile super maturo di Urasawa, incredibile. E tra l'altro l'animazione sembra che abbiano ricalcato benissimo il suo stile. Sono, ti giuro, tra quello e quello di Junji Ito, Uzumaki, che deve uscire quest'anno, cioè ho l'hype alle stelle, spero così tanto che rispettino il materiale di partenza, perché cioè questi due veramente mi valgono la quota anime hypati dell'anno.
Bellissimo, questo appunto Uzumaki e il film di Mario hanno degli anime proprio.
Sì, tutte queste tre cose.
Spoiler su cosa di cui parleremo dopo probabilmente.
Oh yes, of course. Ma prima dobbiamo parlare ancora una volta di Elden Ring, il mio gioco favorito.
What?
Ho solo visto un articolo su una mod che si chiama Broken AF Edition, ed è una mod di Elden Ring in cui puoi essere un caccia da combattimento.
L'ho anche detto
oppure un carro armato, e non lo so, mi diverte tantissimo questa cosa. No, okay. Guardate questo video, ve lo lasciamo nello scontrino dell'episodio. È ovviamente molto più facile il gioco se sei un caccia da combattimento al posto di un umano.
Tra l'altro sono contentissimo, perché mentre hai accennato a questa mini news il mio cervello ha detto: cosa sta succedendo a Sio nella sua vita? Parla di Top Gun e ora di Elden Ring. Comunque c'è un fil rouge che sono i caccia torpedini.
Mamma mia, i miei aerei preferiti. Brum brum.
I cacciatorpedinieri non sono delle navi?
È una nave.
È una nave, yes. Punto per loro, sono pronto per arruolarmi, evviva.
Ma perché la chiamano caccia?
Non lamentarti di una cosa che hai sbagliato tu.
Palle.
Allora, praticamente io qualche puntata fa mi sono montato la testa, perché quando ho consigliato una serie fuori tempo massimo, che era Etrian Odyssey, ho visto che al 99% della gente giustamente non gliene frega assolutamente niente, però magari poi ci sono quelle tre persone che si innamorano di qualcosa che io amo e di cui parlo, che consiglio in Power Pizza, cioè My job here is done, meme di Milord.
Mission accomplished.
Esatto, mission accomplished. Quindi ci riprovo alzando il livello di difficoltà del mio consiglio. Monster Hunter. Allora, sappiamo...
vabbè. Ah, giocate a Monster Hunter.
No, fermo, giuro, la faccio breve. Però, allora, io nella mia missione personale di scoperta di me stesso, di che cosa mi piace e perché mi piace, okay, ciclicamente ogni tot mesi riprendo in mano Monster Hunter Generations Ultimate, che era quello uscito inizialmente per 3DS e per Switch, e che è un po' considerato il Monster Hunter Antologia, l'ultimo dei veri Monster Hunter vecchia scuola.
Aspetta, hai appena detto per Switch...
È uscita anche per Switch, sì, che è la sua versione migliore perché è in HD ovviamente, rispetto che la versione su 3DS, boh, ok.
Sì, ma è in 3D quella su 3DS.
Allora sì, ma nessuno ha mai usato il 3D del 3DS a parte te.
Aspetta, un attimo, io lo usavo costantemente, voi volete dirmi che non l'avete mai usato il 3D del 3DS?
Seriamente? No, ma anche perché in tantissimi giochi rallentava la performance del gioco, c'erano dei giochi che erano, tipo ti ricordi Pokémon?
No, vabbè, attivavi... Pokémon non vale, Pokémon gira di malissimo su qualsiasi console, però non lo so, su tanti giochi a me piaceva molto
e noi ce ne compiacciamo.
Esatto, siamo contenti
nei
per
grissini te, se qualcuno gliene fregava qualcosa dello slider 3D e siete tristi che se ne sia andato.
Ripperoni mai dimenticato. Comunque Monster Hunter di base sapete già cos'è, certo. Gioco d'azione in terza persona, cacci mostroni grossi, con le parti dei mostroni grossi ci fai armi e armature per cacciare mostroni ancora più grossi.
È difficile e noioso, cioè tutti lo sappiamo.
Allora aspetta che muto sio per il e praticamente in anni più recenti World Arise, con le loro espansioni, uh-huh, che erano Iceborne e Sunbreak, hanno svecchiato la serie, che è una cosa positiva perché hanno permesso a tantissime persone di avvicinarsi a questa serie che prima, almeno in occidente, era più di nicchia. Vedi tipo Nick, che Rise ha detto lo provo anch'io e ci ha giocato una bella quantità di ore, voglio dire.
Anch'io ci ho giocato due volte effettivamente,
cioè già, anche se io ci ho giocato due volte, quindi veramente serie
è una vittoria per tutti, cioè,
hanno veramente vinto tutto. Il discorso è che tipo per svecchiarsi sono anche cambiati molto in anni recenti, sono diventati molto più reattivi a livello di gameplay, counters, attacchi veloci, mobilità elevata, tutta una serie di cose, e un po' meno strategici rispetto a come erano prima, che era più sul posizionamento, erano un pochino più lenti e deliberati, tutta una serie di cose. E non è che ci sia niente di... cioè sto semplicemente acknowledgeando questa cosa, non sto dicendo che sia positivo o negativo. Il mio problema è che giocando tanto a Monster Hunter mi rendo conto che ciclicamente ritorno su Generations Ultimate, che, cioè nel senso, è vecchio rispetto a quelli più recenti che sono usciti, e non capisco perché. E allora a mente fredda mi sono messa ad analizzare la cosa e credo di essere arrivato al nocciolo della questione.
Che sei pazzo.
Allora, primariamente quello. Secondariamente il fatto è che tutti gli elementi che rendevano Monster Hunter tale, ci sono ancora in World Arise, però hanno perso progressivamente il loro peso.
Ok.
Le armature, la preparazione, il tono, l'estetica, il ritmo del gioco, sono tutti elementi riconoscibili che rendono il franchise tale e che dici, ah, ci sono in World, ci sono in Rise come c'erano in quelli prima. Ma in realtà, con dei piccoli cambiamenti, hanno perso la loro essenza rispetto ai vecchi Monster Hunter.
Ok.
E allora, la cosa in sé non è negativa, perché appunto se lo rendi fruibile a più persone, evviva, più persone esperiscono il gioco. Allo stesso tempo però, non sempre rendere le cose più potabili equivale a bene su tutta la linea, perché spesso possono essere annacquate e possono perdere un po' la loro identità.
Certo.
È difficile spiegarvi un gioco che giustamente non avete mai giocato come i Monster Hunter vecchi, però c'è l'esempio più stupido che mi viene in mente. Nick, hai presente in Hollow Knight?
Sì.
Com'è che si chiama il mana?
Le anime.
Le anime, Souls. Perfetto. Se noi prendiamo quel gioco, le anime, facciamo sì che si carichino automaticamente, la cura diventa istantanea. Il gioco lo rendi assolutamente più facile, più fruibile da più persone. Vero. Allo stesso tempo, però, io sono sicuro che le scelte che fai all'interno del gioco avrebbero meno peso e nel complesso l'esperienza sarebbe meno memorabile.
Sono d'accordissimo.
100%.
Sì.
E appunto questo esempio che ti facevo è proprio la cosa che notavo in Generations Ultimate, che è più macchinoso per tutta una serie di scelte. Mm-hmm. Ma tutte queste scelte non è solo un problema di game design, ma sono scelte precise degli sviluppatori. E giocarlo adesso, Generations Ultimate, mi dà molta più soddisfazione che non giocare World Arise Rise, non fraintendetemi, a me spiace perché il feeling di Rise a livello di controlli, tutti i miglioramenti quality of life di World Iceborne, cioè sono tantissima roba, ma al netto di questo sono giochi che ho giocato per le loro belle decine o centinaia di ore, mi sono piaciuti, non ho il desiderio di tornarci sopra. Invece ogni tot mesi ritorno su Generations Ultimate. Io vi prego, se siete fan di Monster Hunter moderni, provatelo una volta nella vita, provatelo. Io sono sicuro che magari a 9 persone su 10 sarà uno scoglio troppo difficile, perché non per un discorso di difficoltà, ma proprio nel senso sarà un
tornare a una scomodità precedente.
Cioè, che poi magari per persone che non hanno mai giocato vuol dire scoprire un nuovo livello di difficoltà, di strategia, che magari, cioè, nel senso, non hai nelle mani. Per te è un tornare a una cosa che, a cui sei affezionato, quindi immagino che sia diverso.
Ma che poi in realtà, se una persona si avvicinasse per la prima volta, probabilmente avrebbe meno problemi, perché tu stai provando, cioè, se tu non hai mai giocato, ovvio, a Monster Hunter, prendi Generations Ultimate e dici, buon, perfetto, il gioco è questo. No, io mi sto rivolgendo a voi persone già fan di Monster Hunter, ma magari di Monster Hunter moderni. Provate Generations Ultimate se avete una Switch. Se riuscite a superare lo scoglio iniziale, a grattare la superficie, cioè secondo me vi troverete in mano veramente l'ultimo vero Monster Hunter. Tra l'altro, cioè, ci tengo anche a dire, so che tipo a voi due specificamente a Sio non frega assolutamente niente.
Non è vero.
Ma io
a me frega molto di non giocare a Monster Hunter.
Ok, io sono sicuro che anche a livello di tono e di estetica Generations Ultimate ti piacerebbe molto di più dei Monster Hunter moderni, perché Monster Hunter è un gioco che di base è serio, nel senso che guarda, devo cacciare i mostroni giganti, ma poi aveva quella underlying stupidità che permeava tutto, che era quello, cioè, che gli dava la personalità. Era tutto coloratissimo, i villaggi erano, guarda, gatti che fanno gli esploratori, i corrieri, i cuochi, e era tutto stupido. Le armi, il design di certe armi erano o super over the top, guardami sono un robottone gigante, oppure tipo, non so, guardami ho la pannocchiona, guardami ho lo squalo e lo scudo e il cartello di vieto di natazione. Cioè, tutte queste cose, l'idea di base del gioco era serio, ma poi era avvolto da questa personalità fantastica, bellissimo, lievemente stupida, che si è persa col tempo.
Ma Monster Hunters Generations Ultimate non si possono cavalcare i cani.
No, non si possono cavalcare, non c'erano neanche.
Come può essere il miglior Monster Hunter? Sei pazzissimo.
Sei forse Nick, era pieno di gatti, voglio dire, gatti con un sacco di personalità. Quindi, questa veramente, persone, parlo solo a voi, persone che siete già fan di Monster Hunter, provate Generations Ultimate. 9 di voi mi manderanno a cagare. Io sono sicuro che ci sarà quella singola persona che dirà, wow, ho scoperto un mondo. Vale la pena veramente di farlo. Fatelo per piacere.
Dai!
Flash forward, l'orro che ascolta questa puntata fra una settimana dice, wow, devo giocare a Monster Hunter Generations Ultimate.
E la saga continua.
Aveva preso un colpo in testa fortissimo. Tutta Power Pizza è guardarvi e non avere idea di chi siete.
Mi avete appena fatto venire in mente una cosa, ma Power Pizza è il nostro, la nostra pelle di memento. Nel senso che se domani facciamo un incidente terribile e ci dimentichiamo tutto di quello che pensiamo e tutte le nostre opinioni, possiamo riascoltare Power Pizza e dire, ehi, è vero, questa cosa mi piace, e riscoprire. Geniale, bellissimo, sì, bellissimo.
Oppure mio figlio può ascoltarseli tutti a un certo punto e dire, wow, mio papà è scemo.
Scusa, ma non lo scoprirebbe ascoltando per la prima volta Power Pizza dicendo, era un uomo così diverso in casa.
Cioè, nella mia, in questa timeline sono morto da numerosi anni.
Wow. Comunque, grazie per l'attenzione.
Da Power Pizza è tutto.
Esatto, alla prossima settimana.
Ma aspetta, Monster Hunter Generations Ultimate, non c'è anche il libro?
No, vorrei che ci fosse. Sarebbe il peggior libro esistente, dato che è una giocazione, ma sarebbe divertente.
Speriamo che lo faccia tipo Anderson. Dopo aver fatto il film, scriverà un bel libro di Monster Hunter.
L'Anderson sbagliato, intendi?
Esatto, esatto. Quella timeline fa schifo, ma la timeline in cui viviamo è quella in cui Storytel, yes, sponsorizza questo episodio. Grazie Storytel.
Storytel, ho le orecchie piene di loro.com. Che cos'è, vero, Storytel? È una roba di un sito internet.
È una cosa dove ci sono tantissime cose.
Centinaia di migliaia di libri ascoltabili. Se non avete, vero, mai provato gli audiolibri, per piacere provate la nostra offerta del mese gratuito, perché un sacco di gente dice, ah, io non ascolto gli audiolibri perché le mie orecchie sono sempre piene di ciliegie, non so cosa fare.
È è la classica frase che mi sento dire da chi non vuole provare gli audiolibri.
Sì, e invece gli audiolibri sono la cosa perfetta per fare altre cose. Sì. Pulire la casa, sporcare la casa, cioè, lasciare la casa così com'è.
E grazie a Storytel potete appunto farlo per 30 giorni invece che 7 utilizzando il nostro link www.ollorecchiepienedilorro.com. Tra l'altro, tra tutti i podcast, le gigamiliardate di podcast, audiolibri, ebook che ha sopra, io vi consiglio questa settimana Annihilation di Jeff Vandermeer.
Ehi, da cui hanno tratto il film bellissimo.
Esatto, da cui hanno tratto quello che è probabilmente il mio film preferito di Garland. Credo che possa battere anche Ex Machina. E il libro, The Gustibus, a me piace tantissimo.
Esatto.
Ed è il primo volume di una trilogia super strana di fantascienza, tra virgolette. La trovate su Storytel, letta da Caroline McCormick. Tutta la trilogia, io vi consiglio di partire da Annihilation, sia perché è il primo libro, sia perché è molto bello.
Nice!
E questo è in inglese, ma trovate decine di migliaia di libri anche in italiano. Anche in spagnolo, se
esatto.
sapete lo spagnolo.
Cioè, tantissimi anche in spagnolo.
Però è bello perché, cioè, l'italiano lo sappiamo tutti. E la gag che ho detto, l'italiano lo sappiamo tutti, quando è palese che non lo sappiamo.
Tutti a parte noi tre.
Caccia esatto. torpediniere. Caccia
però torpediniere. è anche vero che potete appunto utilizzare Storytel anche come tipo esercizio di ascolto, dato che ci sono sopra una valangata di libri in inglese letti da gente super brava.
Quindi sì. grazie Storytel, abbiamo le orecchie piene di lorro, abbiatele anche voi che ci ascoltate. www.olorecchiepienedilorro.com.
Smettetela di dire www! Smettetela no, di dire mai. www.
Allora, il concetto mai. È che tra l'altro, se tu continui a dirci di non esatto. dire www, cioè mi si pianta nel cervello che lo devo fare, cioè è proprio un devo respirare, mangiare, dormire e dire www prima dei
esatto.
siti, dannazione.
Ma poi c'è che schifo dire olorecchiepienedilorro.com senza www davanti.
Ah, vabbè, allora parliamo di cose serie.
Sì, sì, parlate di cose serie, perché cioè oggi siamo qua solo per, cioè tutto questo fluff che c'è stato fino adesso era solo per arrivare a questo momento. Ok, sì, io mi prendo i popcorn e vi ascolto.
Ah, i popcorn che speaking of, le persone più attente che stanno guardando Power Pizza formato video avranno notato che dietro di me ho una scatolina dei popcorn del cubo di Super Mario.
Ma soprattutto perché l'hanno fatto a forma di vaso e non cubico, scusami, erano pazzi, voglio dire.
È per metterci più popcorn. Mi hanno dato una quantità di popcorn che non volevo. Io volevo solo la scatolina. Era una quantità di popcorn e una quantità di sale vabbè, a parte quello che era la recensione del cinema.
Confermo però che due persone e mezza adulte non sono riuscite serenamente a mangiare quella scatola di popcorn.
Ah,
quindi...
santo Dio,
era davvero tanto popcorn.
Tanto sale.
Wow. Però è uscito il film di Super Mario Bros, il film, the movie.
Sì, siamo andati a vedere. Che abbiamo visto tutti.
Io tutti e Nick visto. Insieme, per sbaglio, l'abbiamo visto in inglese.
Ah. Non era un errore, io lo volevo vedere in inglese. Cioè,
no, per sbaglio dire... insieme, nel senso che dai. Io quel giorno ero a fare dei giri vicino a Milano, ho detto è il giorno di uscita del film di Mario, andiamo a vederlo, dov'è che c'è l'unica proiezione in inglese, è lì, e ovviamente Nick, col suo snobismo milanese, l'ho trovato lì.
Tipico Nick. Tra l'altro mi piace che sia, cioè, ci sottolineate che è un errore, perché non vorreste mai andare al cinema insieme.
No.
Cioè, poteva succedere solo per sbaglio.
Va detta questa cosa che ci siamo accomiatati dicendo ciao Nick, ciao Sio, alla prossima volta amico, dandoci dei bacini sulle guance, ma anche chiedendoci che se era forse la prima volta nella nostra vita in cui siamo andati al cinema insieme. E io, ma secondo me sì, secondo me proprio sì.
Abbiamo scelto un buon film, perché avrò sicuramente un sacco di ricordi di questo film. Ma parliamo
Scusate.
Del film.
No, aspetta, prima che parliate del film, ne parlerete in maniera spoiler free, come funziona oggi?
Allora, spoiler free, ma non è che possiamo dire niente, cioè,
fair.
Quindi, cioè, se volete andare a vedere il film e volete sentire zero su Super Mario Bros. The Movie,
ci sta.
Skippate alla fine della puntata, penso.
Sì, ascoltate e recuperate questa puntata dopo che avete visto il film.
Però io ho moltissime cose da dire che sono completamente spoiler free.
Allora, assolutamente sì, però non vi riveleremo nessuna cosa fondamentale o nessuno spoiler della storia.
Non vi roviniamo delle sorprese. Allora, mi sono divertito a guardare questo film. Sì, avevo delle aspettative altissime. Sì, lo vado a rivedere questo pomeriggio. Sì, è diventato uno dei miei film preferiti? No. Nick, considerazioni iniziali tue.
Allora, considerazione iniziale mia. Se avete una famiglia in cui ci sono dei bambini piccoli, generalmente immagino fra tipo i 6 e i 13 anni, 14 anni, secondo me portateli a vedere questo film. Si divertiranno un sacco, perché è un film pieno di personaggi che adoriamo, pieno di riferimenti a dei videogiochi, tanto quelli più vecchi quanto quelli più moderni, quindi anche, cioè, grandi e piccini possono dire quella cosa la conosco. E certo. È un film, è una roba, sono 90 minuti di Mario, Luigi, un sacco di personaggi che conoscete, ha un ritmo molto veloce, ci sono tantissimi colori, l'animazione è molto bella.
Posso dire che sono stupito perché, cioè, mi aspettavo di sentirvi mega entusiasti,
nope.
Invece, cioè, vi sento contenti, ma non tipo, non vi vedo tipo impazzire completamente.
Avrei voluto impazzire completamente. C'è stato okay. un momento nel film in cui sono impazzito completamente. Sì, e sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando io e Nick.
Assolutamente, ed è bellissimo. E grazie Illumination per non aver rivelato tutto nel trailer, aver lasciato
quasi
una piccola cosa che non avevamo visto, perché per il resto c'è tutto, Dio bono.
Oh, wow. Cioè, hai presente quanto sono fighi i trailer?
Sì.
Sono tutto il film. Cioè, esatto. Tutto il film, tutto il trailer, cioè,
che schifo.
È una cosa che Illumination fa spesso. Okay. E io speravo che questa volta Nintendo dietro potessero un attimo limitarsi a questo punto di vista, invece no.
Cioè, quindi Nintendo continua il suo track record di dare i propri IP e poi tipo lasciare tutte le scelte critiche in mano allo studio.
No, perché stavolta okay. si vede che c'è corporate Nintendo che okay, li guarda okay. da sopra.
Ok, sì, dopo la, effettivamente dopo la debacle del 90 83 ci sta, che siano un pochino più attenti.
Easter egg di Power Pizza, perché appunto Mario 93, l'altra sera Nick mi ha ricordato che Mario del 93 è uscito nell'89 con estrema sicurezza e gliel'ho proprio chiesto: sei sicuro? E lui mi ha detto di sì, quindi okay. non è uscito nel 93 ma è uscito nell'89.
Onore del vero, ho detto un anno a caso, non sono sicuro neanche io al 100.
No, è il 93.
Ah, ok, a posto, ok.
Ho
perfetto.
Controllato oggi e ho detto dannazione Nick. Comunque partiamo dalle cose iper positive. Qualcuno era preoccupato per le interpretazioni, l'abbiamo visto in inglese,
sì.
soprattutto quelle di Chris Pratt. Preoccupazione sì. svanita
completamente.
Non avevo dubbi, non avevo alcun dubbio. Cioè, i meme fanno ridere, però ero sicuro che il protagonista poi sarebbe stato giustissimo.
Talmente tanto che Mushroom Kingdom here we come non c'è nel film, non c'è quella frase.
Wow.
Nulla dicono. Cioè, Chris Pratt ottimo.
Chris Pratt ottimo, Charlie Day clamoroso come Luigi,
fantastico,
ma veramente, cioè, gli dà una personalità fantastica. Non vi stiamo neanche a dire, cioè, che Bowser è perfetto. Cioè, Jack Black è nato per essere due cose: Kung Fu Panda e Bowser, fine. Cioè, queste sono le due robe che lui ha
Black.
Finito. E Jack Black,
che è un terzo personaggio molto importante nella sua vita.
Anche Anya Taylor-Joy come
sì,
Peach mi è piaciuta tantissima. Keegan-Michael Key ottimo come Todd, cioè ci stava tutto molto bene.
Anche se voci... ho delle cose da dire sul personaggio di Todd.
Le voci sono tutte buone,
a parte
mi fa super
una
ridere che una delle controversie, i newyorkesi si sono incazzati guardando questo film perché
what?
Non è un vero accento di Brooklyn.
Ah.
Ma cosa te ne frega? Ma perché dovete rompere le balle per New niente?
Sono pazzi.
Oh, ci sono delle video reaction in cui dicono tipo comunque a Brooklyn noi non parliamo così. Non so che accento abbia fatto, wow. ma non è Brooklyn.
Sì, no, wow. Tornando un attimo a Jack Black, cioè, come ci aspettavamo, è l'highlight del film lui. Cioè,
sì.
Anzi, secondo me proprio grazie a lui come persona, come attore, abbiamo gli unici momenti che sembrano genuinamente collaborativi tra la creatività degli attori, la rigidità di Nintendo che aveva paura appunto di rifare Mario 93. Ci sono delle scene veramente fighe ed è tutto merito sicuramente di JB. Chapeau, perché è veramente
sì.
stupendo.
Tra l'altro abbiamo probabilmente le uniche scene, questa è una mia critica al film in generale, forse è l'unica grossa critica, ma abbiamo le uniche scene originali che io abbia visto. Cioè, come lui interpreta Bowser gli dà uno spin che è nuovo.
Ah,
è una cosa che non mi aspettavo,
sì,
perché per il resto è tutto giocato uber safe. Quello che sai è quello che già... cioè, nel senso, quello che vedi nel film è quello che già sai su tutti i personaggi.
Onestamente, sul fatto che sia giocato super safe non mi stupisce neanche così tanto, perché appunto questa era la scommessona grossa di Nintendo.
Yes.
Cioè, non hanno, dopo quella roba del 93 che io comunque apprezzo, cioè non
sì,
hanno più toccato il cinema proprio perché era andato tutta gambe all'aria. Adesso che è cioè la prova del 9, che potete, tra l'altro in futuro potrebbe anche aprire ad altri franchise loro al cinema.
Certo.
Boh, vai a sapere. Ci credo che volessero stare super sicuri, anche troppo magari.
Troppissimo. Cioè, se nel 93 avevano detto questo è il materiale di partenza e sono andati da un'altra parte completamente, hanno cambiato pianeta, in questo hanno detto questo è il materiale di partenza e nessuno si è mosso. Era tipo un autobus troppo pieno in cui tutti tutti stavano così, dicevano, non possiamo neanche niente.
Appunto, che stupisce, perché appunto con Jack Black invece sembra che si siano un attimo mollati, perché era talmente figo che hanno detto fategli fare delle due robe in più.
Esatto.
Tra l'altro c'è perfino il doppio cameo di Charles Martinet, che è quello che si è inventato le voci di Mario originariamente, di Luigi, di tutti i personaggi.
Il doppiatore di praticamente tutto.
Mario, letteralmente Mario, cioè.
Cioè, se pensate alla voce di Mario, è Charles Martinet, interpreta intanto un pazzo che salta sempre, che è Jumpman, che dici ok.
Jumpman, che è il nome originale di Mario, esatto. Nota del redattore, per chi, anche le tre persone che non dovessero saperlo.
Sì, e in più interpreta anche il papà di Mario e Luigi.
Ah, what?
Infatti c'è un momento in cui dice my boys, è tutto orgoglioso, che effettivamente mi ha triggerato la Nintendo nostalgia. Che però, wow. Appunto, parliamo di nostalgia. Questo film è pieno zeppo di easter egg.
Pienissimo.
Che se siete un fan Nintendo, questo film è un libro di Dov'è Waldo? Cioè, solo che al posto di Dov'è Waldo, la domanda è quante citazioni dai diversi giochi riesci a identificare senza mettere in pausa questo film? E se metti in pausa comunque ce ne sono 600 in ogni secondo?
Sì, è vero, sono troppissime.
Appunto, anche solo per questo hanno fatto un lavoro assurdo dal punto di vista di costruzione grafico e fedeltà ai materiali originali. Forse perfino troppo, perché questo è chiaramente un film per bambini nell'accezione negativa del termine, nel senso che è una giustificazione che sia per bambini per impegnarsi poco dal punto di vista della trama.
Ok, aspetta, fermo un attimo, perché io non l'ho visto, quindi cioè mi stai dicendo che c'è più l'aspetto di riconoscere le cose, di strizzatine d'occhio, che non di scrivere una storia nuova tipo e valida.
Esatto.
Allora mi permetto di correggervi, scusate esimi colleghi del podcast, perché da quello che ha detto il signor Civolari parrebbe che ci sia una trama quando non c'è.
Dai, c'è una trama
a sto livello.
Mamma mia, c'è una trama, cioè, ok, a parte che tipo non ci siamo affezionati ai giochi di Super Mario per la trama. Però
certo,
se tu passi da un videogioco
a un film,
esatto, è un medium diverso, devono ragionare in maniera diversa. Non mi puoi dare la stessa identica profondità di trama di il primo Super Mario all'interno di un film al cinema. Wow. Ho capito che in quel videogioco funzionava perché quello che mi dava il gioco era l'esperienza del gameplay,
certo,
le grafiche, se invece esci da quel medium lì e dici ah, guarda che vado a fare un giretto al cinema, mi devi dare una trama. Una delle frasi più belle che io abbia letto ultimamente è che la trama era thin like Paper Mario. Mi sembra la definizione perfetta di quanto poco ci sia di scrittura, certo, quanta poca attenzione venga messa anche soltanto nell'unire i set piece di questo film.
Oh, yes.
Perché tipo non importa, cioè l'importante è che non ci siano dei buchi di trama del tipo ho già visto quella cosa, quindi dopo non è un problema se viene utilizzata, eccetera eccetera.
Sì.
Ma tolto quello, cioè se ci hanno messo un pomeriggio a scrivere sta cosa è tanto.
Hanno avuto la maggior parte del pomeriggio libero, diciamo che il film ha una trama che sembra uscita da un gioco di Mario.
Ma non un gioco di Paper Mario, purtroppo.
No, i giochi di Paper Mario sono complicatissimi a livello di trama.
Hanno una storia della Madonna.
Se sperate che dia qualcosa anche ai 35 anni cresciuti appunto con Mario, la vostra parte, il vostro dolcettino, sono le citazioni. Ecco un piattone di musica oscura che potete riconoscere e di cose che potete identificare nello sfondo. Fatemi una scorpacciatona.
Tra l'altro mi faceva ridere perché avevo letto dei paralleli che la gente faceva tra questo e il film di Sonic. Allora ovviamente questo sarà molto più amato del film di Sonic, però vedevo il film di Sonic usato quasi come esempio positivo, nel senso che anche Sonic, cioè il gioco, ha una storia che è praticamente non esistente.
Ovvio.
Riccio Blu combatte Tizio che crea i robot, voglio dire,
veloce.
Raccoglie degli anelli e va veloce, esatto.
Non dimenticarti, è abbastanza fondamentale.
Però erano riusciti a, fondamentalmente, anche aggiungendo delle cose, cambiando, però a fare due film che hanno una loro storia. E lo vedevo usato come paragone con questo che invece dicevano, qua non hanno provato neanche a fare quello step in più. Mi confermate che sia vero, quindi?
Assolutamente vero. Tra l'altro, shout out to il momento in cui ne abbiamo parlato appena usciti dal cinema con Sio e con Dado, e Sio è stato solo dicendo, no, Sonic fa schifo. schifo. E questo era, e si riferiva a Sonic 2 e non ha visto Sonic 1.
Non l'ho visto l'uno. Cioè,
una roba incredibile. Comunque Sonic 2 per la cronaca fa veramente super schifo. Ma è vero quello che dici Lorro, perché in Sonic ci hanno provato. Cioè c'è una parte in
cioè,
più.
Cioè non lo so, immagino.
C'è una parte in più rispetto alla trama semplicissima del gioco. Quindi ok, mi invento delle piccole cose. Possono funzionare, possono non funzionare, ma ci sto provando. Sto adattando un videogioco ad un medium che è più narrativo. E qui non l'hanno voluto fare.
Poteva essere un momento in cui fare un'operazione che non dico scrivere a livello Pixar, che comunque non è complicatissimo, però provare a raccontare qualcosa in cui chiaramente però ti stai provando a rivolgere anche a un pubblico adulto. Ma dico che almeno potevano impegnarsi per spiegare con due frasi in più le motivazioni dei personaggi, al posto di letteralmente farli incontrare forzatamente e dopo una singola linea di dialogo fargli dire testualmente: ok, andiamo all'avventura insieme.
Cioè, però me lo state veramente descrivendo come una roba, cioè, disastrosa a livello di storia. Cioè.
A livello di storia sì.
È quello. Hai talmente tanto eye candy, hai talmente tanti riferimenti che dici tipo: ah, le ruotine di Mario Kart le hanno fatte giuste, bravi. Oppure come prende il guscio e poi lo tira. È una cosa sensatissima e funziona all'interno della dinamica della scena. C'è tutta sta roba qua, ok. Però se tu smetti di essere stunnato da tutte queste cose che continui a cogliere, poi rimane veramente poco, tolto un'animazione bellissima. Cioè, a me è piaciuta tantissimo, io l'ho trovata non competente, di più.
Sì, quello si vedeva già dai trailer che fosse fatto da Dio a livello estetico.
Ci sono delle cose molto belle, ci sono anche dei cambi di prospettiva, secondo me, interessanti, in cui si ricordano che comunque è un gioco platform e che quindi c'è una parte di action platforming che si vede un po' come piace a noi, di nuovo, riferimento.
Che
di
però è un po' forzata,
so
dai.
Quei blocchi dove li ho visti in quell'ordine, eccetera, eccetera.
E per carità, tutta la storia non è da buttare via, è bello che la storia sia salvare Luigi e non una volta tanto salvare la principessa, che tra l'altro Peach, personaggio carino, forse l'unica che abbia una virgola di spessore oltre a Mario.
Vero.
Che comunque anche lui ha la sua virgola di spessore, però diciamo ci prova a fare un minimo di evoluzione del personaggio, e ci sono anche diversi momenti singoli presi a sé che solo considerando dei piccoli pezzi sono momenti anche intelligenti, tipo quando vengono svelate le motivazioni di Bowser e c'è un momento di autocritica insomma degli ultimi 35 anni delle trame di Mario. Però è tutto molto veloce e poco giustificato.
Scusate una cosa però, cioè questo a livello di storie e di tutto, però io ho visto anche un sacco di persone di cui mi fido abbastanza, cioè nel senso dire che era stradivertente al netto della storia. Cioè l'umorismo è valido o...
Non sempre
ma abbastanza.
Poteva essere peggio.
Cioè ci sono stati diversi momenti in cui ho riso.
Sì. No, perché sì, scusate, sì, ma sentendovene parlare così, cioè sembra che veramente, a parte tipo gli easter egg e l'aspetto estetico, cioè non ci sia niente in questo film.
No,
cioè,
l'umorismo è l'unica cosa che ci sta abbastanza. Sicuramente ci sono alcuni momenti molto divertenti, uno in particolare appunto di Bowser, in cui è stato l'unico momento in cui le mie aspettative esagerate si sono momentaneamente allineate a questo film, e le gag slapstick ci sono, non funzionano sempre ma quasi
ci sono. Sono una roba, cioè nel senso non mi ricorderò questo film per quanto fosse divertente. Cioè, okay. Ecco,
ci sono,
cioè,
un paio di momenti
quello
molto divertenti che me ne ricorderò sempre. L'uso delle catchphrase di Mario in alcuni casi è super troppo overutilizzato, in un paio di casi invece lo usano in maniera super centellinata che fa straridere, e varie altre cose belle del film ci sono. Il character design ne abbiamo parlato quando abbiamo visto i trailer, però è bello.
Sì.
A me piace molto l'animazione, le interpretazioni, gli easter egg.
Cioè, il character design è l'unica cosa di cui posso parlare anch'io, perché letteralmente, cioè, si vedeva nei trailer e per me tipo è mega promossissimo.
Sì.
Proprio per quella cosa che avevano già detto 18 volte, che sono riusciti a trovare quel sweet spot tra i design originali dei giochi e quell'estetica più Illumination.
Parlando di Illumination.
Esatto!
Ok. Allora, parlando di Illumination, Illumination ci mette lo zampino e fa una cosa che fa...
Sì, ci mette lo zampone,
no,
direi.
No, ma ci mette proprio tipo il cotechino, nel senso che a un certo punto arriva e butta lì il carico da 90, perché dice: sai che cos'è che potrebbe migliorare questo film e renderlo più consumabile? Delle canzoni, ma scegliamo delle hit degli anni 80 e 90 da mettere in dei momenti completamente a caso che ti dicono esattamente che cosa devi sentire.
Sì.
Ma perché?
perché?
Aspetta, aspetta, cioè nel senso che ci sono delle canzoni pop dentro.
Musica license. Sì.
Ah, cosa?
Che è il marchio di fabbrica di Illumination. Ma,
sì, ma è l'ultima cosa che mi aspetto da un film di Mario. Cosa?
Same invece è pieno. Non pieno, però diciamo wow. Ce ne sono abbastanza da stufarti. Soprattutto ha due cose l'Illumination con cui esagera: la musica licensed e le scene con lo slow motion.
Ah, è vero.
Dosate bene, però ce ne sono tante. Cioè, io speravo che fosse un film di Nintendo che poi ha eseguito Illumination. Invece è un film di Illumination.
Un film di Illumination, sì. Ok. Sì. Era molto più verosimile che fosse così.
Ovviamente.
Ma capisco la delle... No, l'unica cosa, mi fa stranissimo questa cosa delle canzoni licensed.
Figurati a noi quando l'abbiamo visto. Abbiamo detto di
no, però nel senso, non lo so, magari ci stanno bene nel contesto del film, però cioè a pensarlo è proprio una cosa che mi stona enormemente e una cosa di cui, il solito momento lamentorro, di cui ne ho anche un po' le scatole piene, perché è da Shrek in poi che è per me è un pochettino abusata questa cosa.
Hai detto
cioè con
vero.
Shrek hanno visto che nei film di animazione potevano mettere canzoni pop, solo che Shrek le usava in maniera perfetta, impeccabile, e adesso ogni due per tre ci sono questi film che magari non c'entrano neanche niente, ma che hanno dentro le hit degli anni 90. Dici no, perché? Magari non è questo il caso, non lo
questo
so.
Questo film ha perfino una hit di Shrek 2, esatto, all'interno del film.
Wow. Cioè,
sono proprio esagerati, però vabbè,
wow,
quello
inaspettato, ok.
Sì. Sì, anche per me, cioè le prime volte, anzi nel montaggio in cui a Brooklyn iniziano a fare tipo parkour, mm-hmm, nelle prime scene ci stava anche, dici ok dai, sono nel mondo reale.
Esatto.
Sì, ci sta.
Poi c'è altre cose che sono un problema, tra virgolette, secondo me il personaggio di Cranky Kong, nonostante sia Fred Armisen, gli fanno dire solo cose noiose e potevano perfino non usare questo personaggio, usare solo Donkey Kong, che tra l'altro Seth Rogen ha interpretato benone.
Io non sapevo neanche che ci fosse Cranky Kong. Wow, cosa?
Non hai presente la quantità di personaggi che appaiono, wow, anche soltanto in una scenetta?
Ma Cranky Kong l'hanno usato troppo! Sì, sì, perché sì. Cranky Kong è uno dei personaggi principali.
Aspetta, tu all'inizio hai detto che avevi un problema con Todd.
Sì, 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 perché ok che questo film ha una trama, per così dire, paper thin, leggera, un leggero velo di trama semitrasparente che connette gli avvenimenti gli uni agli altri, ma con Todd hanno proprio rinunciato.
Sì.
Con Todd hanno rinunciato, non c'è nessun momento in cui si scopre perché faccia quello che fa. È letteralmente un personaggio che dice, ehi, ciao, facciamo l'avventura. Ehi, fuori dai piedi, stiamo facendo l'avventura. Questo è un personaggio. Andiamo a fare le cose insieme. Ah, okay, ho una macchina grossa.
Non è giocata, non so come dire, non è sottolineata questa cosa per farlo diventare una roba umoristica. Cioè, è semplicemente un device narrativo con le gambe.
Tra l'altro, nel Mushroom Kingdom ci sono tanti Todd, ok? I Todd sono gli abitanti del Mushroom Kingdom. Ok, tutti si comportano nella stessa identica maniera, sono completamente omogenei nel modo in cui sono una popolazione di questo posto, tranne lui che per motivi completamente non spiegati si comporta in maniera diametralmente opposta.
Ma ha uno zaino!
Ma chi se ne frega che c'ha uno zaino? Dio
non hanno neanche preso la lezione, quindi tipo di Mario RPG o di Paper Mario, dove tipo ci sono dei Todd tipo caratterizzati super bene.
Però la prima volta che incontra Todd e Todd fanno una passeggiata, Todd e Mario, si sente la musica di Captain Todd Treasure Tracker e ho detto la riconosco. Cioè, a livello musicale questo film, se lo usi solo come sarabanda, è divertentissimo.
Ok, però sì, posso dire che nel complesso non è che mi state dando proprio, cioè, un'idea fantastica di questo film.
Allora,
cioè, io ero già dei track probabilmente quello meno interessato, nel senso che forse era l'aspetto estetico che mi interessava di più e quello avevamo già visto i trailer. Ero mediolino sul fatto di vederlo meno. Mi ha conquistato di più Terst sconsigliando di Tetris che voi parlandovi di questo film. Wow.
Voglio spezzare un'arancia nei confronti di questo film, perché ci sono delle cose che invece mi sono piaciute. Vorrei, prima di dare un voto, perché per me possiamo anche chiuderla qua, perché sennò andiamo avanti a elencare soltanto
robe,
però
possiamo andare.
Ci sono un paio di cose che mi sono piaciute. La prima è il fatto che soprattutto delle cose tipo i kart, lo vediamo nel trailer, quindi lo sappiamo che c'è, cioè è un film di Mario Kart, hanno un senso. cioè non piombano dal cielo, non è che tipo okay. Adesso
allora, prende... sì, hanno un senso, ma hanno un senso, è un sono tre parolone.
Sì, però
ce l'hanno. Giustificate almeno quelle con una linea di dialogo.
Hanno almeno provato a giustificarle.
Non
okay.
è proprio a caso. Cioè,
no, certo.
C'è un minimo certo. di... Un'altra cosa è che mi piace tantissimo come hanno trattato il personaggio di Peach, come dicevo prima, sì, perché okay. diciamo che nella storia, lo dice anche Shigeru Miyamoto nell'intervista che gli fanno per la cover di Variety, cioè lui dice sì. quando abbiamo all'inizio ipotizzato Peach, cioè avevamo talmente poco materiale con cui lavorare che era soltanto la ragazza alla fine...
La damsel in distress,
la damsel in distress. Poi man mano con gli anni hanno avuto la possibilità di darle un po' più di personalità, però lui ne parlava sempre come di una strong princess, e in questo film sono riusciti a rendere un personaggio che, come dicevamo prima, è forse il più tridimensionale di tutti, ma è dire tantissimo, ah. che ha un senso. Cioè, a me è piaciuta proprio tanto, e non voglio fare solo il discorso di c'è una donna e non è trattata come una donna debole, eccetera. No, è proprio un suo personaggio e mi piace, e c'è una frase che a me ha scaldato il cuoricino, che è a un certo punto Todd dice a Peach, dopo che ha fatto una roba, that's how you princess, e ha fatto una sì. roba d'azione okay. e mi okay. è piaciuta tantissimo perché spiega bene come si può scrivere un personaggio femminile senza doverlo né stravolgere né crippolare, rendere microscopico. Bello!
Posso azzardare una cosa? Cioè, Peach aveva già una sua personalità. Cioè, allora, a parte che la cosa di Miyamoto l'ho vista anch'io, mi ha fatto cringiare, perché ho detto, regà, non venitemi adesso a dire volevamo fare la principessa fuori. Dai, per piacere, era veramente la principessa da salvare, non rompete i coglioni. Però negli anni, cioè, Peach ha avuto una... Infatti, vi confesso, l'unica cosa che mi incuriosiva un po' potenzialmente in maniera negativa del trailer è che dei vari spezzoni ce n'è uno dove tipo Peach insegna tipo a Mario a fare tutta sì. una roba di platforming... E sembrava tipo, tizia ninja punto JPEG. Ma, cioè, Peach nei giochi ce l'ha una sua personalità. Non è quella di essere al strong female tizia, ma lo è a suo modo.
Ma quella è Daisy.
Sì, no, però nel senso, non so come dire, ha una personalità e è anche divertente. Quindi questa cosa di dire costantemente, cioè, che sentivo dire in questi giorni di, giustificano finalmente, tipo, danno uno spessore al personaggio di Peach. Ma cioè, non mi sembrava ce ne fosse una necessità. È già un personaggio da annazionare.
Cioè, nel senso, è un film, devono giustificare comunque tutti i personaggi. Cose. Il fatto che alcuni personaggi siano un minimo con un background di personalità, io lo apprezzo.
No, non non certo, dicendo... ma hai capito cosa intendo? Sì, cioè, sì, nel senso, c'è questa cosa che non volevo diventasse, cioè, quelli da alt-right direbbero, il momento woke, non no. è questo il nostro hai capito? Beh, ci sono certo. state critiche su questa cosa, perché chiaro. La gente è completamente demente, ovviamente. Okay. Però, effettivamente, vedendo quello spezzone, mi era venuto il dubbio che non potesse essere un po' tipo hamfistata questa cosa, solo per tipo farla diventare l'ennesima tipo protagonista no. o coprotagonista femminile uguale a 18 altre, quando no, Peach cioè nel senso è divertente allora, ed è bella già e ha una sua personalità.
Sono d'accordissimo, sto solo dicendo che sono riusciti a fare un buon lavoro, okay, cioè non è che necessariamente allora. Ne avesse bisogno, però ad esempio io non ho giocato tutti i giochi dove Peach c'è, per esempio, okay. quindi io quello spessore non l'avevo mai visto,
okay, o
non ci avevo mai fatto
no,
caso.
Beh, poi aspetta, spessore è scritto tra virgolette come sì, tutti sì. i personaggi di Mario, cioè nel senso sì, sono esatto. tutti bidimensionali, però tipo giochi tipo Princess Peach, cos'era? Super Princess Peach. O in alcuni Mario RPG,
che è comunque un gioco imbarazzante Super Princess Peach, perché i poteri sono poteri femminili, quindi usa i poteri delle emozioni.
Vabbè, da quando le emozioni non ci piacciono, scusami?
Quando sono associate al personaggio femminile, in quanto femminile ha le emozioni.
Ok.
Associare le
legittimo,
emozioni.
Non mi sembrava in quel caso ci fosse assolutamente niente di sbagliato, ma ok, buona così.
No, comunque a parte quello, dannazione, a proposito di Peach, c'è una scena in cui Peach e Mario parlano di se stessi e di da dove vengono, e sembrava fosse finalmente una scena in cui si approfondiva qualcosa, invece Peach a un certo punto dice una frase che abbiamo già visto nel trailer e poi finisce la scena e un secondo dopo sono su Donkey Kong Country Tropical Freeze. È vero che è un film per umani piccoli, ma questo non mi rende meno triste che abbiano un po' sprecato questa opportunità per fare il qualcosa in più. Cioè, anche gli umanini possono amare storie migliori. Cioè, il fatto che siano facilmente impressionabili con i colori e le musichine, e lo sono anch'io.
Forse più di loro, tra l'altro.
Cioè, molto più di loro.
Cioè, non ci dovrebbe comunque cercare di fermare dal raccontare qualcosa con un cuore.
No, e l'abbiamo detto in passato, lo ridico adesso, anzi, motivo di più, quando è un prodotto dedicato alle persone giovani o molto giovani, ancora di più dovrebbe essere pensata bene la storia. Sì. Perché questa cosa di sottovalutare i prodotti per l'infanzia o per comunque i bambini e le bambine e dire vabbè, ma tanto c'è chi se ne frega della storia, no, anzi, cioè è la parte formativa è ancora più importante che per un adulto della nazione. No, impegnatevi, sì, a scrivere bene le cose, per Dio.
Sì. Io l'ultima cosa positiva era, non so perché, ma la risata di Seth Rogen con Donkey Kong per me adesso è canon, quindi per me Donkey Kong ride con la voce di Seth Rogen. E nota di redazione a margine, mi sono anche reso conto che non era un film per me, che quindi le mie aspettative non sarebbero state probabilmente rispettate, perché il cinema era pieno di bambini, ok?
Ah, vabbè, okay.
Tra l'altro tu hai appena citato il momento woke eccetera, mi siedo a fianco a me, c'è una famiglia, il papà parlava inglese, quindi penso americano dall'accento, e la mamma invece no, e i bambini erano lì eccetera. Il papà appena arriva il trailer della Sirenetta mi fa: ah, guardala lì la politica lì correct Sirenetta, come no, stiamo andando, cioè proprio dicendo, dandomi la gomitatina, no? Cioè nel senso, se questo è il nostro momento di condividere questa cosa, al che gli volevo dire: chi sei, cosa fai, vai via. E ho pensato, se questo è il padre, come saranno i figli? Perfetto, hanno parlato tutto il film.
Cioè, mi dispiace.
E cinema con i bambini, molto bello, però Dio buono, devono stare zitti comunque. Sì. Cioè non dirsi le cose fra di loro: ehi, adesso succede questo, quel personaggio viene da lì.
Sì, però se c'è una demografica a cui, tra virgolette, lo giustifico, sono i bambini.
Chiaro.
Nel senso, un adulto che parla al cinema, gli tiro una padellata di Todd in faccia. Un bambino fa anche molta più fatica proprio fisicamente a limitarsi. Quindi il pubblico di Mario non mi aspettavo che stesse zitto.
No, poi hai detto una cosa giusta comunque, cioè ci sta, voglio dire, semplicemente riconoscere magari il film non è per me, non sono il target,
no,
di questo
giusto.
Film, buona, cioè.
Sì, all sì, in sì. All, 6 fette di pizza e una marinara con i funghi sopra, appena sufficiente.
Wow!
Io in conclusione voglio rubare una frase alla recensione di Polygon, che cioè questo film sembra fatto per essere screenshottato più che guardato.
Wow, bellissimo,
cioè,
è vero.
È un film talmente pieno di easter egg che si dimenticano quasi di metterci il film attorno, sono solo gli easter egg, buona Pasqua. E quindi purtroppo la mia previsione del film che si beccava 9 fette di pizza deve essere smentita.
Yes.
Se ne prende 7, secondo me è un film carino, niente di rivoluzionario, 7 fette di pizza con le patatine in Wurstel, però.
Domanda, cioè nel senso, pensate che possa essere una cosa che apre ad altri IP Nintendo? Perché il problema è che altri IP Nintendo magari sono meno vendibili per i bambini, cioè tutti pensano subito a Metroid e a Zelda fondamentalmente.
Esatto,
cioè
quella è la cosa.
Pensate che sia una cosa che può aprire a questa cosa o zero totale?
Alle altre IP non lo so, sicuramente ne faranno un altro di Mario, secondo
beh,
me.
Beh, 100%, ok, anche perché appunto farà i soldoni, quindi
c'è
okay.
Anche una scena dopo i titoli di coda, non dilunghiamoci,
sì,
sul
no.
Fatto che no, lascia stare.
Però c'è un problema con quella scena, vabbè, non okay. Ne parliamo. A parte quello, faranno dei ragionamenti volta per volta, perché anche okay. Facessero 100 film di Mario, non dovrebbe mai dire ok, facciamolo anche di Zelda, nonostante Nintendo dichiaratamente voglia espandersi sempre di più nel non videogioco.
Sì, okay. Sì.
Comunque, niente, la sfida vera sarà per me, quando monto questa puntata, di prendere gli ultimi 40 minuti e condensarli tipo in 10 minuti di voi che parlate.
Perché?
Di Mario.
Ho detto
perché
solo cose
sì.
Interessantissime. Aspetto il film di Nintendo F-Zero and Furious nei prossimi.
È vero. Succede sicuro.
Anni.
Comunque, grazie di essere stati con noi, persone meravigliose.
Grazie.
L'attenzione ci piace anche l'attenzione delle persone che ci finanziano su www.daticideisoldi.com.
Quello che sta dicendo il mio amico Nick è che ci piacciono i soldi. Datici dei
soldi.com.
E grazie alle persone che già lo fanno, nello specifico grazie ai calzoni. Che questa settimana, allora, in teoria dovevano diventare minestrone, non so se ci siano riusciti, ma grazie a Cri, ma il nome si cambia qui, punto di domanda, la risposta
senza
è sì.
Ah, e grazie anche a carote 80 grammi, cipolle rosse 80 grammi, zucchine bianche 150 grammi, patate 330 grammi, sale fino a quanto basta, pepe nero quanto basta, sedano 60 grammi, pomodori ramati 350.
350 pomodori.
Sono tantissimi pomodori.
Sì, diventa solo la zuppa di pomodoro con alcune cose.
Grazie Leo Trob con legumi e verdurine.
Grazie a Così Zuppo Zambatusta. dimostra che tutti i minestroni sanno di rancore e rabbia verso l'umanità. Sogni un minestrone che sappia di pizza. Ma noi i minestroni sono buoni, cosa stai dicendo? What?
Ma allora, le persone che dicono non hanno mai mangiato un minestrone buono, evidentemente. I minestroni buoni sono molteplici, comunque grazie alla miniera dei troni.
Tra l'altro, sei vegano, per Dio, dovresti essere un difensore del minestrone.
Dovresti essere un buon pubblico per i minestroni.
Grazie a Minestrone con la propica del minestrone.
Grazie a Varg che ha preso l'ennesima zuppa pronta di butternut squash. Perché ogni volta che prova a tagliare una zucca si fa male. No. Varg, ti prego, stai attento mentre tagli la zucca.
Comunque, scusate, parentesi, tagliare la zucca col pelapatate, cioè nel senso togliere la buccia della zucca col pelapatate,
è geniale.
Non è che la gente le zucche hanno una scorza così sottile da riuscire a farla col pelapatate.
Ma poi non ti tagli quando fai quello, ti tagli quando tagli la zucca.
Comunque, grazie, sono un canico e sono magico e bau.
Era un minestrone di cane.
Grazie Nicky e Maesh Paolini Supramania.
E grazie a ieri era il Carbonara Day, oggi è tempo di Minestrone Day. Io direi che la ricetta completa del minestrone si merita assolutamente il doppio grazie.
Soprattutto per la quantità di pomodori, doppio grazie.
Pizzette, Sio, Nick, io devo volare nell'after show perché vi devo parlare di intelligenze artificiali e Ben Shapiro. Quindi da loro è tutto, pizza e chiudo.
Da Storytel che ha sponsorizzato questa puntata, grazie, è tutto. Io sono Nick, pizza e chiudo, voglio parlare di intelligenze artificiali, cosa?
E io, se avanza tempo, vi parlo di finalmente di sto libro di Dirk Gently, 3, dannazione!
Gliene frega niente a nessuno.
Speriamo che non ce la faccia.
Ciao!
Pizza e chiudo, ve lo devo sconsigliare, pizza e chiudo, ciao! Power pizza! Yeah. Pizza, pizza with the word! Chili not a dish, better part, bring home! S-I-O! L-O-R-O! And I-Cola! Tasty! Likes DMG! Think it's Ranger Malik! See what that comes from! The King of the Dog! Show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.